Buonasera, buonasera, benvenute e benvenuti a Sui Generis, Donne e altre stranezze, la trasmissione sulle questioni di genere e femminismi di Radio Popolare, in onda come sempre il venerdì sera dalle 20.30 alle 21.30. Elena Mordiglia al mixer, vi accompagnerò in quest'ora molto molto densa di parole e di riflessioni. Vi dico già che nella seconda parte di trasmissione andremo tra le pagine di un libro che è appena uscito. È un libro di Monique Wittig, il titolo del libro è Parigi, la politica e altre storie ed è a cura di Deborah Ardilli, che neanche curato la traduzione, e noi chiacchiereremo proprio con lei su questo libro, che è un libro sorprendente da tanti punti di vista, e sia che conosciate Monique Wittig sia che non l'aviate ancora incontrata, il che naturalmente è strano quando ci si occupa di questi argomenti, ma non è così strano perché stiamo assistendo un po' a una riscoperta di questa autrice, pensatrice, teorica e attivista femminista. Insomma, sarà una conversazione credo molto molto interessante, e che toccherà diversi punti della vita e del pensiero di Monique Wittig e dello stile anche. Tra poco invece una piccola invasione negli studi di Radio Popolare, sono già qui intorno a me, ma insomma non anticipo niente, perché prima vorrei accogliervi con un brano, quindi insomma scompaginiamo un po' il solito schema, diciamo, di Sui Generis, perché io ho ancora nelle orecchie la Malanga Voice Orchestra, che ieri sera lì sì veramente invaso l'auditorium insieme a moltissimo pubblico. È stato un concerto bellissimo. La Malanga Voice Orchestra è un coro formato da 20 voci femminili che interpretano brani originali e composizioni tradizionali invece della musica del mondo, e allora io voglio cominciare questa puntata proprio con loro. In questa puntata di Sui Generis sono molto contenta di dare il benvenuto a delle persone che mi sono venute a trovare, che sono in studio con me, una simpatica invasione che ci accompagnerà tra l'altro durante tutto l'anno con delle rubriche a cadenza mensile, rubriche per riflettere e ragionare anche sul maschile. Allora io do il benvenuto ai miei ospiti, Ermanno Porro di Maschile Plurale, ciao, benvenuto.
Grazie, ciao a te e a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici.
Ciao, poi abbiamo Danilo Villa dell'associazione È Possibile, ciao.
Ciao.
Gabriele Guadagna di Mica Macho.
Ciao, grazie mille per l'invito.
Grazie a voi. E poi in collegamento con noi, che fa parte di Uomini in Ascolto, adesso poi andremo a vedere meglio anche la rete di cui fanno parte tutte queste realtà, abbiamo Domenico Matarozzo, ciao, benvenuto.
E ciao a tutti e a tutte.
Ciao. Allora, intanto una rubrica, appunto, quella che ci accompagnerà fino a giugno, a cui teniamo molto e a cui stiamo alacremente lavorando, diciamolo, da un po' di tempo, con diverse riunioni che ci hanno già riuniti e riunite intorno a un tavolo. Cominciamo un po' a raccontare chi siete e che cosa sono queste associazioni di cui voi poi fate parte. Ermanno Porro, cominciamo da Maschile Plurale, che forse è anche una delle più conosciute, però insomma... un ripasso.
Sì, forse anche una delle più antiche, l'associazione, nel senso che senza fare una storia lunghissima, circa 40 anni fa un gruppo di ragazzi, allora liceali, ha cominciato a porsi la domanda in che modo noi uomini centriamo con tutti i temi sollevati dal femminismo. In particolare però l'associazione si è costituita nel 2006 a partire da una lettera appello che facemmo, appunto, con una domanda al centro: la violenza sulle donne è questione che ci riguarda come uomini, come maschi, oppure no? E la risposta dal nostro punto di vista è stata ovviamente sì, ci riguarda, tant'è che appunto da allora diciamo la violenza maschile contro le donne, oppure la violenza di genere, proprio perché ne siamo in qualche modo coinvolti, diciamo anche responsabili, che è cosa diversa dall'essere colpevoli eventualmente, questa cosa la chiariremo. Da allora appunto l'associazione si è costituita ed è un'associazione che fa parecchie cose, sostanzialmente riducendo al massimo, ci occupiamo intanto di una presa di parola pubblica, perché questa è fondamentale, una presa di parola pubblica collettiva e non singolare. Molti uomini sono ovviamente, spero, contrari alla violenza maschile sulle donne, però hanno bisogno di un luogo in cui esprimere questa cosa, per cui un lavoro importante, un lavoro di sviluppo dell'autoconsapevolezza. Poi facciamo attività pubblica attraverso incontri di sensibilizzazione, corsi di formazione nelle scuole, con le aziende, con addirittura la pubblica sicurezza oppure la magistratura. Poi facciamo attività di un lavoro con gli uomini maltrattanti, autori di violenza. Facciamo attività pubblicistica, pubblichiamo libri, eccetera, eccetera.
Certo, beh, molto interessante, quindi tanti aspetti. Gabriele Guadagna, Mica Macho che cos'è invece? Tanto è bellissimo il vostro nome.
Grazie. Mica Macho è un gruppo di persone che nasce nel 2020 durante la pandemia. In quel periodo uscivano delle notizie, tra le tantissime che hanno sconvolto l'Italia, riguardo dei gruppi Telegram in cui si faceva revenge porn, quindi si condividevano materiali sensibili senza il consenso delle persone ritratte. E da questo nacque una riflessione interna, proprio come ha raccontato Ermanno, una riflessione spontanea sul cosa stiamo a fare qui noi uomini in questo momento, qual è il nostro ruolo sulla società, ci sta bene o non ci sta bene, dobbiamo capirlo. Da questo gruppo WhatsApp informale all'inizio nasce una piccola pagina Instagram in cui abbiamo raccontato le nostre esperienze, i nostri ragionamenti. E piano piano abbiamo visto un riscontro sempre crescente, che a me personalmente ha stupito, mi ha fatto sentire molto meno solo nel mondo, mi ha fatto vedere che c'è una necessità molto più che generazionale, tanto che sono molte generazioni ormai che si parla di ciò. Abbiamo visto nei libri che fin dagli anni 50-60 gruppi di uomini in tutto il mondo nascevano con lo stesso scopo. Quindi raccogliamo in un certo senso l'eredità, continuiamo insieme ad andare avanti. E nel 2021 ci siamo costituiti associazione ufficialmente, andando quindi poi fuori da internet dopo la pandemia, raggiungendo le scuole, raggiungendo molte città italiane, associazioni che ci hanno chiamato, e cominciando anche un percorso di servizio che diamo al pubblico tramite gli incontri di autocoscienza, che sono appena ripartiti, tra l'altro li abbiamo appena annunciati, ogni 2 mesi online, gratuiti per tutti, cerchiamo di parlare insieme anche alla community online dei temi che ci stanno molto a cuore, temi che appunto passano attraverso ciò che il transfemminismo ha studiato dagli anni 60 o anche prima in poi. Quindi cerchiamo di farlo accademicamente, anche con l'aiuto di un antropologo e consulente sessuale che si chiama Francesco Ferreri, che fa parte di Micamacio e che è, guarda bene a cosa facciamo. Ecco.
Certo. Dove vi trovate fisicamente?
Noi siamo stati, appunto, dato la pandemia, eravamo un poco sparsi per l'Italia con sedi maggiori tra Milano, Bologna e Palermo. Adesso siamo un pochino più concentrati su Milano e su Bologna.
Ho capito. E intanto poi ci sarà modo di appunto rincontrarvi nella vostra rubrica e di sapere anche di più, e poi oggi appunto chiacchieriamo. Danilo Villa, l'associazione è possibile invece? Chi siete? Cosa fate?
Sì, l'associazione, per la verità il primo nucleo, eravamo un gruppo di uomini, siamo nati a cavallo tra il 2008 e il 2009 all'interno di quella che è un'esperienza sindacale nella Camera del Lavoro di Monza, e poi negli anni ci siamo costituiti in associazione anche per darci una forma giuridica, perché lavoriamo molto con le scuole, abbiamo molti impegni e molti progetti, insomma, che hanno bisogno di una personalità giuridica. Nasciamo quindi da allora, siamo un gruppo di autocoscienza maschile, di autoriflessione, di autoconsapevolezza, insomma, e a partire da questa esperienza poi abbiamo iniziato anche a fare delle attività esterne, quindi ci hanno portato appunto a numerosi progetti. La motivazione è quella che un po' raggruppa tutte le reti dei gruppi che stanno in maschile plurale, noi ne facciamo parte di questa rete, cioè quella di riflettere criticamente su questa crescita maschile che ci ha in qualche modo performato, ci ha invaso, ci ha introdotto modelli, comportamenti, eccetera, e cercare in qualche modo di fare un'operazione complessa, difficile, che non è tanto quello di aggiungere, perché i maschi hanno già tanto, ma quello di sottrarre, quindi in qualche modo di disinvestire da una situazione di privilegio, di dominio e quant'altro.
Beh, interessante, tanti spunti stanno già venendo fuori. Domenico Matarozzo, invece, Uomini in Ascolto, chi siete, cosa fate e dove siete anche?
Allora, Uomini in Ascolto è una nuova realtà di quest'anno in Valpellice, perché io mi sono trasferito da Torino, e a Torino sono tra i fondatori del Cerchio degli Uomini, che è nato alla fine del secolo scorso. Io ho un'esperienza col Cerchio degli Uomini, perché oltre ad avere questi 25 anni di condivisione con gruppi di condivisione, abbiamo anche aperto il primo centro d'ascolto in Italia per uomini che agiscono violenza. Quindi, con tutto questo patrimonio che mi porto dietro, trasferitomi in Valpellice, che è la valle dopo Pinerolo, per capirci, in provincia di Torino, è nato anche qui un altro gruppo, che è Uomini in Ascolto, un gruppo che fa riferimento alla rete, anche per la mia esperienza, il mio contatto con maschile plurale, e questa rete è una rete, appunto, come diceva, accennava anche Ermanno, distribuita in varie regioni d'Italia, in varie città, composta sia da gruppi che da singoli. Noi qui in Valpellice siamo 7-8 persone che ci incontriamo ogni 2 settimane e siamo un gruppo molto diverso tra di loro, con persone molto diverse fra di loro, che stanno cercando di trovare l'arricchimento nella differenza delle persone che siamo e soprattutto di ricercare un modo più piacevole di vivere la nostra maschilità. Cioè, il problema è, anche mi riallaccio a quello che diceva anche Danilo, sottrarre quello che è di fatto il peso di un modello maschile per cercare il piacere di un altro modo di essere uomini, e questo è la ricerca che stiamo cercando di attuare sia noi che tutti gli altri 30 di gruppi in Italia. Ecco, questo più in sintesi.
Ecco, grazie Domenico. Questa rete, Ermanno Porro, è una rete che ha maschile plurale anche come uno dei riferimenti principali. Come funziona, appunto, come ci si incontra, e quanto è importante anche fare rete tra questi gruppi, appunto?
Beh, intanto l'associazione è un'associazione che ha sede a Roma, Però appunto c'è questa doppio livello, insomma, c'è questa associazione che ha sede a Roma e lavora a Roma, però c'è una rete di gruppi intorno che fa riferimento. Gruppi intorno cosa vuol dire? Vuol dire proprio, come dicevano Danilo e Gabriele, che in realtà locali. Noi per Milano, Domenico per esempio a Torino, ma anche, o per la Valpellice, ma ci sono gruppi anche a Lucca, a Pisa, a Livorno, a Palermo, Catania, eccetera, eccetera. L'idea che abbiamo, stiamo elaborando, è proprio quella di strutturare di più questa rete, rendendo i collegamenti più stabili, più interessanti, più frequenti. Addirittura una delle idee è quella di costituire una specie di forum, perché abbiamo scoperto attraverso un progetto che abbiamo realizzato, di cui parleremo eventualmente, che in Italia per fortuna ci sono davvero tanti gruppi di uomini che sulle questioni della trasformazione del maschile e della libertà da rigenerare stanno lavorando. Tra l'altro è interessante dire anche che ci sono proprio delle differenze generazionali che sono interessanti da approfondire, da mettere in relazione, perché Gabriele è giovane, io sono anziano, però davvero l'incontro con loro, con questa esperienza di mi viene da dire di ragazzi, non ti offendi, vero, se ti chiamo così, è davvero interessante. L'idea centrale è appunto quella di trasformare il maschile. Non è sufficiente, come dire, prendere la parola e esplicitare una responsabilità, ma occorre un progetto di trasformazione sia personale sia, io lo chiamo proprio così, politico, perché c'è una questione di libertà sotto o sopra, dipende da dove la mettiamo.
Domenico, torno un attimo da te, perché tu hai citato i centri di ascolto, si aggancia a una delle cose che io vorrei scoprire anche con questa rubrica, cioè come si esce un po' dalle nostre bolle di appartenenza, come si fa anche a raggiungere gli uomini che poi magari potrebbero essere appunto interessati a partecipare o comunque a rivolgersi a un centro di ascolto, ecco, quindi parliamo anche di persone diverse con bisogni diversi, ecco, ma come si fa a uscire dalle nostre bolle?
Ma quello, intanto questo è già un primo strumento che, grazie al tuo intervento, ci dai da cassa di risonanza in questo piccolo circuito. Noi chiaramente, oltre che andare nelle scuole e andare a livello sociale, io faccio formazione al sindacato, faccio formazione in scuole superiori, lavoriamo, diciamo, in qualche modo più possibile a livello sociale nelle varie reti cittadine che si occupano di queste tematiche o delle pari opportunità o con gruppi di donne, cioè usciamo il più possibile e parliamo, oltre che nelle giornate canoniche, il 25 novembre per la violenza contro le donne, l'8 marzo e così via, dove ci chiamano andiamo a fare testimonianza e a proporre in alcuni casi gruppi di uomini, appunto, che si possono confrontare semplicemente, come dicevamo prima, per cercare un nuovo modello. In altri casi, dove ci sono campanelli d'allarme, provare a dare gli strumenti per arrivare a questi centri d'ascolto, che sono già numerosi, siamo più di un centinaio di realtà in Italia che fanno da sportelli o da centri d'ascolto. Chiaro che bisogna avere rapporti con le forze dell'ordine, rapporti con i servizi sociali, con tutti i livelli della rete che può intercettare il disagio o la violenza o, diciamo, percorsi da poter proporre, percorsi per provare a uscirne, ecco, per accompagnare uomini che hanno desiderio di uscirne. Questo in sintesi, in estrema sintesi.
Beh, mi sembra comunque molto, molto interessante, e penso che anche per le persone che ci ascolteranno sia un po' così, davvero un modo di vedere le cose un po' inedito, quello di pensare che si può dire anche a un uomo: guarda che hai un problema, se vuoi puoi andare a c'è qualcuno a cui ti puoi rivolgere, no? Perché pensiamo sempre a come risolvere il problema della vittima poi, no? Quindi aiutare un'amica che è in difficoltà o che o una persona che conosciamo che subisce violenza, capire a chi indirizzarla, che è importantissimo, però indirizziamo anche chi agisce violenza.
Sì, un suggerimento sarebbe di usare non solo problema ma anche solo un disagio,
certo.
Perché molto spesso l'uomo che agisce violenza o che sta per agire prevaricazioni o relazioni incentrate sul potere o sul controllo non si rende conto che questo è o può essere un problema, ma forse intercetta in sé un disagio. A partire da questo disagio può essere un primo campanello per chiedere un accompagnamento, e in questo vuol dire andare su internet, rivolgersi ai servizi sociali o ai comuni, dove comunque è molto diffusa questa rete. C'è una rete tra queste reti che è abbastanza conosciuta, che è RELIVE, che è Relazioni Libere dalla Violenza, che è distribuita in tutta Italia, anche questa. Quindi ci sono diversi strumenti, l'importante è cogliere quel disagio per cominciare a chiedere un accompagnamento verso l'uscita o il miglioramento delle proprie relazioni, ecco.
Gabriele Guadagna di Micamaccio, come lavorate voi, come fate a elaborare degli obiettivi, su che cosa lavorate?
Come dicevo, noi abbiamo una pagina Instagram da cui è nato tutto, abbiamo una predisposizione per coincidenza, ognuno di noi è verticalizzato comunque sulla comunicazione online e io personalmente mi occupo di produrre contenuti per il web. Nel farlo, come si diceva prima, cerco di arrivare anche fuori dalla bolla, che è l'obiettivo più grande, l'obiettivo di trovare linguaggi nuovi per arrivare a persone nuove, persone che magari sono un po' ostili anche al tema. Faccio un piccolo esempio pratico: l'ultima volta che dovevo parlare di rabbia, ho pensato semplicemente a quale simbolo di rabbia da piccolo mi ispirava tantissimo: Goku che diventa Super Saiyan, molto semplicemente. Allora ho utilizzato quel pretesto narrativo ed è andata molto bene. Così ho cominciato a utilizzare questo pattern e stiamo notando effettivamente che arriviamo, tramite l'utilizzo di simboli e linguaggi più vicini al target di riferimento, riusciamo effettivamente ad arrivare anche dove non pensavamo. Nuovo obiettivo, io ringrazio molto Ermanno per avermi chiamato giovane, ma c'è una fascia di giovani ancora molto più giovani di me che è molto difficile da raggiungere invece, se non in maniera verticale tramite le scuole. Io personalmente prediligo l'educazione orizzontale, quella che non ti accorgi che sta succedendo, e quindi cerco sempre metodi nuovi per farlo. Un altro obiettivo per cui stiamo lavorando, più invece insieme, è quello di esportare la fratellanza e il senso di comunità che riusciamo a creare nei nostri gruppi di autocoscienza anche fuori, anche nella vita quotidiana, magari tramite degli eventi più informali, più casual, più vicini anche a una festa, a una condizione di benestare, in modo che possiamo effettivamente parlare di tutto, di ciò che è complicato, anche di ciò che non è facile parlare, non soltanto chiusi in un ambiente oppure online, ma anche politicamente negli spazi che finora ci sono stati vietati da questo punto di vista. Quindi penso ad esempio agli spogliatoi della palestra, al campo di calcio o semplicemente il posto di lavoro, ecco. Sempre nei limiti del giusto nel posto di lavoro, ecco.
Certo. E, Danilo, si è parlato anche di eventi più informali. Io sono appena stata invitata a cena a una delle vostre riunioni, a cui parteciperò con grande gioia per la creazione di una delle puntate di questa rubrica. Parliamo allora un po' delle modalità di incontro, perché anche questa è una cosa che non... dice, ma dove si incontrano? Ma come si incontrano? Ma sono lì tutti tristi e tetri? No.
No, assolutamente. Questa della cena è un escamotage, diciamo che porta alcuni vantaggi. Beh, intanto il primo è un momento in cui ci stacchiamo dalla quotidianità, ci stacchiamo insomma da tutti i problemi, eccetera, e in maniera molto piacevole, anche informale, però ci accogliamo, perché noi ci troviamo una volta ogni 3 settimane circa, e quindi noi per 3 settimane sì, ci sentiamo via WhatsApp, online, per telefono, ma non ci incontriamo perché abitiamo molto lontani l'uno dall'altro, e quindi questo momento ci permette di riaccoglierci, no? È un momento anche che, oltre alla piacevolezza, possono nascere degli stimoli molto interessanti. Un momento in cui magari uno consegna un fatto che gli è accaduto, un dolore che ha ricevuto, uno sbaglio che ha commesso, e in quel caso diventa argomento, diventa subito, come dire, spunto per cercare di capire non solo l'altro cosa ci sta dicendo, l'amico che abbiamo a tavola, ma anche un po' di entrare un po' in quel suo stato d'animo e misurarlo con il nostro. E tante volte poi gli argomenti nascono così, quindi questo delle scamotage della cena. Abbiamo la fortuna di essere ospitati in una grande associazione a Lissone, che è l'associazione Stefania, che si occupa di persone con gravi disabilità, da molti anni ci permette di andare lì, abbiamo una cucina, grandi spazi, quindi utilizziamo appieno tutta la disponibilità che l'associazione ci offre.
Io sono piena di curiosità, però insomma ci sarà una rubrica apposta per parlare di questi temi, però già che siete qua io ne approfitto per fare ancora un'altra domanda. Qual è la cosa più difficile nel far avvicinare una persona a uno di questi gruppi di confronto? Qual è l'ostacolo più grande? Non so chi vuole intervenire. Domenico, anche tu hai il microfono aperto. Ermanno.
Sì. Posso fare io? Beh, intanto secondo me la prima cosa che rende difficile la comunicazione è che noi uomini in qualche modo siamo invisibili a noi stessi. Cosa intendo con questo? Che è difficile per noi percepirci come autori o come coloro i quali vivono in una situazione di privilegio. Il privilegio è in qualche modo invisibile se lo pratichi. Se lo subisci lo vedi, lo senti, lo provi sul tuo corpo, ma se sei tu l'autore di questa pratica difficilmente te ne accorgi, per cui la prima cosa è proprio lavorare su questo. E il richiamo prescrittivo però non funziona. Perché? Perché è come dire, utilizzare lo stesso canale, la stessa modalità che copre il privilegio riproponendolo. Allora, una delle leve secondo me è il desiderio di cambiare. Noi stiamo scoprendo che ormai parecchi uomini non si riconoscono più negli schemi, nei modelli di riferimento proposti, entro cui siamo stati socializzati in qualche modo, siamo diventati uomini, sentono il disagio, come diceva Domenico. Allora questa può essere, l'apertura, la faglia che si è aperta e che possiamo sfruttare. Per cui sicuramente lavorare sul desiderio di trasformazione. Due, lavorare sul proporre una possibilità. Il cambiamento è una pratica, non è una teoria, per cui discutiamone insieme. La relazione tra uomini diventa fondamentale, una relazione che non è banale o tra virgolette tradizionale, è una relazione finalizzata a cambiarci. A cambiare noi stessi, a prenderci cura di noi stessi, questo è l'altro elemento fondamentale, e contemporaneamente questo è un grande insegnamento dei movimenti femministi: prendersi cura del mondo, prendersi cura della vita. Questo credo che sia un po' per uscire da quella gabbia dorata che non riusciamo a riconoscere spesso, ma che sentiamo addosso.
Eh sì, mi accodo a Ermanno su questo. La cosa più difficile in assoluto è far capire che certe parole che oggi politicamente sono enormi e cariche di significato non hanno un significato poi individuale che riguarda te personalmente, magari possono anche averlo, però si sta parlando di giganti e non abbiamo gli strumenti spesso e volentieri per avere a che fare con questi giganti. Quindi capire che abbandonare il privilegio, che combattere contro il proprio privilegio significa ottenere libertà, quella è la cosa più difficile, trasmettere questa idea di libertà nonostante tu debba rinunciare a quello che viene chiamato privilegio, che tu neanche senti di avere. Perché per questo io penso che sia necessario un percorso che accompagna la persona alla comprensione di tutto ciò fin da bambini e in maniera istituzionale, sistemica, quindi una pezza messa ovunque.
Ma aggiungo solo una cosa.
Sì.
Abbiamo anche noi delle difficoltà che dobbiamo superare. Per esempio, il linguaggio che stiamo usando adesso in questo momento non va bene dappertutto se vogliamo, certo, raggiungere altri uomini, giovani o meno giovani, no? Dipende sempre anche dai contesti, no? Questo è un linguaggio un po' di nicchia, dobbiamo stare molto attenti. In un bar non si parla così, in un'azienda, siamo stati settimana scorsa con un ermano in un'azienda, non parli questo linguaggio, quindi va adeguato contesto, target, a chi parli, e devi un po' scendere sul linguaggio che l'altro utilizza, non quello che utilizziamo noi. E poi però si avvicinano molti uomini perché sono degli eventi inaspettati. Pensiamo alla sorella, al padre di Giulia Cecchettin, cioè lì ha aperto un'attenzione dalla quale anche noi abbiamo favorito.
Certo.
Posso aggiungere?
Sì, certo.
Sì, allora, sottoscrivo ovviamente tutto quello che è stato detto fino adesso, aggiungerei ancora alcuni particolari. Una difficoltà che si trova spesso è quello di mettere insieme la parola pratica, giustamente come diceva Ermanno prima, è una pratica, ma insieme questa pratica è anche una riflessione. spesso si trova la difficoltà a mettere insieme la pratica della condivisione, che è la pratica di mettere in comune le nostre emozioni con quello di poter poi farlo diventare un pensiero collettivo comune, per poterlo poi spendere in una chiacchiera anche all'esterno. Un conto è parlare delle nostre emozioni, dei nostri disagi, un conto è questi disagi trasformarli poi in un discorso, in una elaborazione da poter poi spendere a livello pubblico con chiunque ti capita. Quindi anche questo è un tema delicato che trova il suo problema tra di noi anche.
Sì, io aggiungo anche un'altra cosa che mi è venuta in mente alle vostre interessanti riflessioni. Abbiamo parlato appunto del riconoscere il privilegio. Io penso che un'altra cosa di cui bisognerebbe ragionare con gli uomini è riconoscere anche la violenza, che è un altro discorso che si fa spesso con le donne, no? Cercare di far capire, ma guarda che quella cosa lì che ti succede è una forma di violenza su di te. Lo stesso lavoro bisognerebbe farlo con i maschi, perché sennò poi è sempre una deresponsabilizzazione del soggetto che agisce quella violenza, e questa è un'altra cosa che so, su cui bisognerebbe lavorare, su cui sono sicura che i vostri gruppi lavorano e che mi sembra un altro elemento di interesse. Allora, abbiamo finito il tempo a disposizione, purtroppo il tempo vola, però appunto l'appuntamento è con una rubrica mensile a cura delle varie realtà che compongono questa galassia, perché c'è un mondo là fuori, lo diciamo, e potrebbe essere il titolo della nostra rubrica, ce lo dicevamo in una delle nostre chiacchierate online per preparare appunto questa trasmissione. Io vi do appuntamento allora, ognuno di voi per il suo gruppo di appartenenza, in una puntata della rubrica. Grazie Ermanno Porro.
Grazie a te, grazie a tutti.
Grazie Gabriele Guadagna.
Grazie, a presto.
Grazie Danilo Villa.
Grazie.
Grazie a Domenico Matarozzo.
Grazie a tutti e a tutte. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life. We're only waiting for this moment to arise. You're only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see. To see all your life. You were only waiting for this moment to be free. Blackbird. Singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. Learn to fly. All your life. You were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise.
Sui Generis Radio Popolare cambiamo argomento, andiamo a parlare di un libro, si deve alle edizioni Wanda, casa editrice che seguiamo qui a Sui Generis, la pubblicazione finalmente di un libro che ancora non era stato pubblicato in Italia, di Monique Wittig, che è Parigi, la politica e altre storie. Monique Wittig adesso andiamo a vedere insieme, per chi non l'avesse incontrata, dicevamo all'inizio della trasmissione, così che è un po' strano, ecco, un'autrice che un po' compare e scompare nella storia del femminismo, un po' a seconda dei periodi, anche di quello che naturalmente poi viene pubblicato del suo pensiero. Il testo è a cura di Deborah Ardilli, che torna quindi a trovarci. Buongiorno Deborah, bentornata.
Ciao, grazie a te.
Ciao. Allora, cominciamo con l'autrice di questo libro e adesso poi parleremo anche un po' della sua riscoperta, forse recente, però chi è? Chi è Monique Wittig?
Beh, Monique Wittig è stata contemporaneamente, inscindibilmente, molte cose. Intanto è stata una delle maggiori scrittrici di lingua francese della seconda metà del Novecento. Cresce, si forma negli anni del Nouveau Roman, esordisce nel 1964 con il suo primo romanzo che è Le Popo Nax. Immediatamente si aggiudica un premio importante che è il premio Médicis e oltre al premio ottiene il riconoscimento di figure come Marguerite Duras, Claude Simon, Nathalie Sarraute, che è una figura particolarmente importante nel suo percorso, ma anche negli Stati Uniti per esempio Mary McCarthy si accorge insomma di questa non ancora trentenne scrittrice. Quindi questo è un punto, la sua attività letteraria. Contestualmente è una militante che muove i suoi primi passi nel contesto del 68, fa parte per esempio del comitato scrittori studenti della Sorbona occupata e già in quegli anni, già nell'autunno del 68, comincia a pensare alla creazione di un movimento di liberazione delle donne. E in questo suo pensiero è anche, come dire, stimolata e aiutata dal fatto di essere in contatto con femministe americane che erano a Parigi in quel periodo, da cui insomma riceve anche notizie del movimento negli Stati Uniti, che è partito un po' prima che in Francia ed è già un po' più avanzato. Quel movimento effettivamente vedrà la luce nel 1970 in Francia, grazie anche all'impulso decisivo di Wittig, ma la cosa significativa che merita attenzione, secondo me, è il fatto che in questo periodo di latenza tra il 68 e il 70 lei scrive Le guerrigliere, che escono nel 69 e in cui già prefigura l'esistenza di questo movimento, prefigura l'esistenza di questa collettività guerrigliera che designa con un pronome elle, esse, di cui canta appunto le gesta in questa epopea. E a questa collettività lei affida il compito di condurre a buon termine, condurre a buon fine, quella che chiama l'ultima guerra della storia, cioè la guerra per la liberazione dalle servitù patriarcali e dall'ideologia che le legittimano. Nel romanzo la guerra va a buon fine, nella realtà non sarà esattamente così. Però è interessante vedere questa sua forza di prefigurazione. Di questo movimento lei farà parte, all'interno di questo movimento militerà nell'ala cosiddetta femminista rivoluzionaria e soprattutto sarà quella che più di tutte premerà per la politicizzazione del lesbismo.
Mm-hmm. Adesso
e sarà anche, sì, sarà anche quella che pagherà il prezzo più salato del fatto che questa ipotesi viene di fatto sconfitta in quel momento in Francia. La terza caratterizzazione, insomma, per rispondere alla domanda che è Monique Wittig, direi anche una delle maggiori teoriche di quella corrente che chiamiamo femminismo materialista, che si riunisce dal 77 all'80 intorno alla rivista Question Féministe, direttrice di pubblicazione Simone de Beauvoir, ma soprattutto animata da figure come Christine Delphi, Colette Guillaumin, Nicole Colmathieu e dalla stessa Wittig. E la cosa significativa è il fatto che il patrimonio di idee, di analisi che si elabora in quel contesto riesce a sopravvivere alla pur turbolenta fine della rivista e continua comunque a esercitare un'efficacia anche sull'attività di ognuna di queste autrici, compresa Wittig, insomma fino alla fine della sua vita, lei scompare nel 2003. Quindi se dovessi riassumere tutto questo in una battuta, userei le parole di Christine Delphi. Monique Wittig è stata la prima in Francia a mettere il lesbismo al centro della sua politica e la sua politica al centro della sua scrittura. Questi sono i tre assi, lesbismo, politica e scrittura.
Ecco, tu hai detto anche che pagherà un prezzo anche per la sua elaborazione politica, e allora forse possiamo approfondire qualcosa sul rapporto proprio con il femminismo francese e con la sua militanza, diciamo, dalla partecipazione quindi al Mouvement de Libération des Femmes che abbiamo citato fino alla partenza degli Stati Uniti. E a partire magari da quello, da perché hai detto pagherà il prezzo più salato.
Sì, Wittig, diciamo, paga un prezzo salato perché paradossalmente, se all'inizio degli anni 70 la troviamo fra le iniziatrici di questo movimento, alla testa di quasi tutte le iniziative di questo movimento, alla fine del decennio il suo nome è praticamente rimosso. Allora, che cosa è successo nel frattempo? Io ho provato a darne un resoconto molto dettagliato, anche un po' puntiglioso, nella prefazione a Parigi la politica e altre storie, per essere più riassuntiva. La storia di Wittig all'interno dell'MLF, del Movimento di Liberazione delle Donne Francese, è anche la storia del conflitto tra il femminismo rivoluzionario materialista e il lesbismo materialista che lei incarna e la corrente, diciamo, del pensiero della differenza sessuale che in quegli anni nel contesto francese è incarnata dalla figura di Antoinette Fouque e dal suo gruppo Psychanalyse Politique. Fouque è una figura che concentra su di sé le funzioni di dirigente politica, psicanalista e imprenditrice, perché è anche colei che lancia l'Edition des Femmes, apre punti vendita e librerie, e che porta avanti una linea dichiaratamente e apertamente antifemminista, che si oppone non solo al tipo di femminismo praticato da Wittig e Sodali, ma si oppone anche a quel tipo di politicizzazione del lesbismo. Per quale motivo? Beh, perché Fouque è convinta che la differenza sessuale sia il dato antropologico inaggirabile che va portato alla luce, bisogna rivalutare il femminile, bisogna rivalutare la facoltà soprattutto generativa, quindi le donne concepite come il sesso che genera fondamentalmente, questa è la linea di Fouque, e questa linea chiaramente urta frontalmente contro le idee, contro le ipotesi di Monique Wittig. Wittig non trova nemmeno tra le sue compagne più vicine, a dire il vero, grossi sostegni nella sua ipotesi invece di dare al lesbismo una funzione politicamente più marcata e più significativa all'interno del movimento, quindi mettere al centro la critica dell'eterosessualità, e questo fa sì che a metà degli anni 70 si allontani dalla Francia e a partire dal 1976 inizia a risiedere e a lavorare negli Stati Uniti insieme alla sua compagna e coautrice Sande Zeig. Questo fa sì che per molto tempo il nome di Wittig di fatto sparisca dai radar del femminismo francese. Cioè, oggi siamo abituati a parlare di una riscoperta di Wittig, ma anche molto visibile in Francia, in misura minore anche in Italia, ma non è sempre stato così. C'è stata anche una lunga fase di oscuramento. Tutta questa materia naturalmente finisce poi rielaborata nel testo principale di Parigi la politica e altre storie, che è appunto Parigi la politica, che è una scrittura in forma di apologo e di parabola dei suoi anni parigini, che lei legge alla luce del, diciamo, del filtro interpretativo della rivoluzione tradita, no? Mm-mm. Allora, quella epopea guerrigliera che lei aveva immaginato in realtà frana nel giro di pochi anni.
Adesso veniamo poi a vedere più da vicino questo testo e i testi che sono contenuti in questo libro, sì, che è appena edito da Wanda. Stiamo parlando con Deborah Ardili di Monique Wittig, a partire da questo libro Parigi la politica e altre storie, appunto appena pubblicato da Wanda. Deborah, qualcosa ancora però sull'elaborazione teorica di Monique Wittig, che, sì, che sta anche un po' emergendo dalle nostre chiacchiere, però qualcosa più in particolare magari su alcuni capisaldi del suo pensiero, che sono il rifiuto dell'eterosessualità e il lesbismo come scelta non solo sessuale ma anzi politica.
Sì, allora le due questioni sono chiaramente direttamente correlate e premetto una cosa, questo è un punto secondo me relativamente facile da comprendere sul piano concettuale, ma mi rendo conto sempre molto difficile da accettare sul piano affettivo. Allora, la questione è questa, per Wittig l'eterosessualità non è un orientamento sessuale, non è una preferenza innata e tantomeno è una forma naturale dell'essere umano. Lei intende l'eterosessualità, per usare il linguaggio sociologico, come un fatto sociale totale che si articola su più livelli. Allora, sul piano materiale il termine ricopre l'insieme di pratiche di appropriazione pubblica e privata delle donne da parte degli uomini. Dunque, diciamo, incrocia la definizione di patriarcato, ma con questo termine intende anche riferirsi all'ideologia che legittima questa forma di sfruttamento. E l'ideologia che legittima questa forma di sfruttamento è quella che dice che le dominate non sono tali in virtù del rapporto sociale all'interno delle quali sono inserite, ma sono differenti, sono naturalmente altre. Questa è l'ideologia della differenza sessuale che, a giudizio di Wittig, ha una presa totalizzante sulle menti, perché definisce gli schemi di percezione, valutazione e condotta dominanti e prevalenti all'interno appunto di una società eterosessuale. Allora, in questa totalità in cui apparentemente non si vede una via d'uscita, l'anello debole qual è? È lesbismo, che lei intende appunto non come un orientamento sessuale, o meglio non prevalentemente come un orientamento sessuale, non definisce la lesbica come una donna che ama un'altra donna, ma definisce la lesbica come colei che rompe il vincolo di appropriazione.
Allora, stiamo parlando di questo libro, appunto, Parigi, la politica e altre storie. Allora proviamo a vedere un po' più da vicino quali sono i testi che sono raccolti in questo libro. Poi io chiederei anche a Deborah Ardilli, che ha firmato la lunga e interessante prefazione al libro, ma anche la traduzione di questo libro, come è stato tradurre questi testi. Sono dei testi, almeno per me, ecco, che sono stati abbastanza sorprendenti. C'è anche tanto umorismo, non so, io almeno ho riso, forse.
Sì.
Ho riso molto in questo libro. Che cosa sono questi testi?
Allora, questi testi, cronologicamente, è una raccolta di, chiamiamoli racconti, per ora usiamo questa definizione generica, che si distribuiscono in un periodo tra il 1963 e il 1985, quindi un arco rappresentativo di una bella fetta della traiettoria di Wittig. Lo stile ovviamente risente della sua vicinanza al Nouveau Roman, risente anche del fatto che la sua è una scrittura a volte di tipo quasi cinematografico, nel senso che si tratta del montaggio e dello smontaggio di frammenti. Lei questi testi li caratterizza come parassiti, cioè intende dire che sono testi originariamente innestati su un altro organismo testuale da cui poi sono stati staccati per essere restituiti a un nuovo ciclo di vita. Quello più, diciamo, più importante, nel senso che occupa più spazio e che dà un tono alla raccolta, lo dicevo prima, è Parigi la politica, che è un apologo, una parabola dei suoi anni parigini. Cos'è che fa fallire una rivoluzione femminista? Cos'è che che crea una situazione all'interno della quale i peggiori conflitti non sono quelli contro il nemico principale, ma quelli che dilaniano le oppresse tra loro? Queste sono tutte domande che emergono in Parigi la politica, che da questo punto di vista è un testo amaro. Lei a un certo punto usa un'espressione di Emily Dickinson, l'ora di piombo, no? Può ricordarla chi le sopravvive. Altri testi, quelli in cui tu probabilmente hai riscontrato questo taglio più umoristico, penso che tu ti riferisca ai Chic e Chuk o al Giardino,
sì.
L'aspetto umoristico sta nel fatto che lei riesce, come dire, con una scrittura quasi brechtiana a provocarci un effetto di straniamento, cioè i Chic e i Chuk potremmo leggerli anche come gli uomini e le donne, quindi lei parla a un certo punto delle dottrine che o dell'ideologia che mantiene le donne in soggezione, allora parla dell'eterno cicchiano, insomma ci costringe a vedere l'ideologia in cui siamo immersi con uno sguardo però straniato, no? Che fa anche ridere. Normalmente di queste cose non ridiamo perché le consideriamo talmente naturali, talmente evidenti da non poter essere minimamente messe in discussione. Con una tecnica letteraria adeguata invece riusciamo a prendere una distanza, e questa è insomma una delle grandi capacità che Wittiga.
Allora, siamo proprio alle ultime battute, purtroppo non abbiamo più tempo, ci sarebbero molte altre cose da dire. Io vorrei concludere però con una frase, con le ultime righe di C'è da bere, c'è da mangiare, quindi siamo in Parigi la politica, che mi sono particolarmente piaciute, e poi ti chiederei così un breve commento conclusivo magari su questo. Le ultime righe dicono così: non ho trovato una morale per la mia favola, ma solo come in filigrana la traccia di un principio che li riassume tutti, ed è: né dei, né dee, né padroni, né padrone.
Beh sì, allora c'è da bere, c'è da mangiare, ovviamente la prima domanda che si deve fare una femminista materialista sulla condizione di povertà in cui versa la maggior parte, la maggioranza delle oppresse. E la frase finale ovviamente fa riferimento al fatto che dopo un'esperienza come quella francese, che si conclude nel 79, quando Antoinette Fouque deposita come all'Istituto di Proprietà Industriale la sigla MLF, di cui si appropria come un marchio, quindi colei che non voleva neanche veder nascere quel movimento ne diventa di fatto la padrona, obbliga Monique Wittig a dire che il percorso da seguire impone di rifiutare non solo ovviamente i padroni, ma anche coloro che possono emergere dal movimento e rendersene padrone contro la volontà delle maggioranze.
Grazie mille, grazie a Deborah Ardilli, che ha curato la traduzione di questo libro, Parigi la politica e altre storie, edito da Wanda. Grazie mille ancora di essere stata con noi.
Grazie, grazie, ciao.
These people are dancing, I'm gonna keep.
Ci dobbiamo salutare per questa sera. Sui Generis torna come sempre venerdì prossimo dalle 20.30 alle 21.30. Tutte le nostre puntate le trovate in podcast sul sito della radio. Una buona continuazione d'ascolto da Elena Mordiglia e a presto.